Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Agorà, la trasmissione che vi dà o cerca di darvi una serie di informazioni per quanto riguarda l'Europa, ma soprattutto per quanto l'Europa fa per noi e quindi quanta Europa c'è già in Italia. In studio con me
Martina Pagani.
Luca Martinelli.
Luca Martinelli è l'esperto, Martina Pagani è quella che non lascia passare niente e fa le domande perché tutto sia chiaro per tutti. Noi oggi parliamo...
Oggi ultima puntata del 2020, esatto, oggi 2019.
Oggi è l'ultima giornata del 2019 e quindi abbiamo pensato di fare, come dire, una sorta di riassunto.
Riassunto, sì.
Riassunto,
tiriamo
chiusa.
Le fila.
Esatto, non avremo quindi oggi l'intervista con il progetto
progetti, sì.
Che sempre abbiamo perché vogliamo darvi dimostrazione di quanto di pratica poi c'è, cioè qual è lo strumento attraverso cui poi si realizza il tutto, e abbiamo deciso di no e avremo due personaggi, oserei quasi dire, della Commissione Europea e anche il nostro partner, esperti, veramente esperti in tutto ciò che riguarda i fondi di coesione, la politica di coesione, e chiederemo loro questo riassunto del...
Sì, anche perché in realtà questo settennato di politica di coesione si va a concludere nel 2020, quindi stiamo entrando nell'ultimo anno del settennato di queste,
esatto,
politiche
dove
di coesione.
Dove poi tutti quanti fanno la corsa per chiudere tutto quello che hanno aperto,
sì.
E poi ci sarà anche tutta la fase di negoziazione per aprire il settennato,
sì,
nuovo.
Si sta già svolgendo il negoziato sul, diciamo così, su quelli che saranno i principi cardine del prossimo periodo di programmazione, e intanto appunto si stanno chiudendo i progetti. Significa che poi ci sarà ancora qualche anno per la loro attuazione, per la loro realizzazione, ma alla fine del 2020 i conti con le progettualità, con le scelte, con le azioni sostanzialmente dovrebbero essere chiusi.
E quindi andiamo a curiosare per vedere se le strategie intorno alle quali poi vengono creati le politiche di coesione nei vari paesi d'Europa saranno quelli grosso modo che stanno per concludersi o ci si saranno delle novità. Abbiamo in linea il dottor Nicola De Michelis, direttore alla Commissione Europea per le politiche di coesione regionali e attualmente impegnato nella negoziazione con l'Italia per il settennato 21-27. Abbiamo Luca che questo deve fare e continua giustamente a rimproverare alcune mie inesattezze. Dottor De Michelis, un giudizio sul settennato che si concluderà tra non molto.
Beh, guardate, siamo a un anno dalla fine di questo periodo di programmazione, ci sono ancora delle sfide importanti dovute essenzialmente a un elemento che si sta purtroppo ripetendo, che è stata la chiusura tardiva dei negoziati in Europa sulle risorse finanziarie, sui regolamenti, che hanno fatto perdere un anno e mezzo all'inizio dei programmi, e questi ritardi li stiamo scontando adesso, e quindi in molti paesi, tra cui l'Italia, siamo appunto a un anno dalla fine con ancora un sacco di risorse da spendere. Questo è sicuramente un punto critico.
L'aspetto invece qualitativo degli interventi che si stanno realizzando nel nostro paese, lei crede che ci siano delle punte di diamante o che l'Italia stia rappresentando per certi versi un attore guida per la Commissione e per gli altri paesi dell'Unione Europea su alcuni temi e su alcune aree di intervento?
Ma guardate, l'Italia è sempre stata un paese che ha anticipato i tempi su molti aspetti, sicuramente sulla programmazione 14-20, quella che si sta chiudendo, ha almeno due esperienze di grande interesse, una è quella del programma nazionale per le aree metropolitane e l'altra è quella per il programma nazionale per le aree interne, due programmi che non esistono in altre parti d'Europa e che sicuramente sono fonte di ispirazione per molti paesi e per la programmazione futura. Ciò detto, ci sono anche ombre, nel senso che la programmazione, alcuni programmi in particolare, tendono ancora oggi a essere un po' tanto frammentati, a disperdere risorse su troppe cose, che tra l'altro poi spiega anche i ritardi e le difficoltà a far funzionare bene i programmi.
Dottor De Michelis, lei diceva che l'Italia, insieme ad altri paesi, però non riuscirà, o al momento non è riuscita a spendere tutti i soldi che erano stati allocati per colmare il gap economico, sociale, eccetera, con gli altri paesi, che è quello che la politica di coesione deve fare come obiettivo primario. Quanti sono questi soldi? E soprattutto, ma riusciremo a spenderli o oramai è tardi?
Ma sentite, io sono sempre un po' scettico a prendere questa discussione sull'esecuzione finanziaria, per un motivo molto semplice, che se uno guarda all'andamento di queste politiche di investimenti pubblici, è sempre negli ultimi anni del periodo che le risorse si spendono, semplicemente perché nei primi anni si fanno i bandi, si costruiscono le strategie, quindi nei primi anni si spende poco e poi alla fine c'è un grande picco di pagamenti. Quindi io non ho nessun motivo per pensare che le risorse non saranno utilizzate. Dopodiché non c'è dubbio che l'Italia, non solo l'Italia, la Spagna ed altri paesi europei sono un pochino più in ritardo degli altri, ed è il motivo per cui siamo in una conversazione quotidiana con le autorità di questi paesi per cercare di trovare le soluzioni e accelerare l'attuazione.
Quali sono le differenze più importanti per quanto riguarda le strategie che la nuova Commissione ha definito e che credo informeranno soprattutto i negoziati che sono iniziati adesso per il prossimo settennato?
Ma guardate, io trovo che la più grande novità per quanto riguarda i fondi strutturali, la politica di coesione per il prossimo settennato rispetto al periodo attuale, è in realtà una non novità, cioè è la continuità nella politica. Questa è una politica che ogni 7 anni ha vissuto delle riforme abbastanza radicali, che ha creato problemi semplicemente perché i paesi, le regioni dovevano riapprendere e reimparare questa politica. Questa volta la Commissione ha deciso di dire continuiamo grosso modo, evidentemente con alcune modifiche qui e là, ma di mantenere l'impianto intatto in modo da dare continuità ed accelerare la partenza del nuovo periodo. Dopodiché, a mio parere, c'è un grande tema che è entrato a far parte dello scenario la settimana scorsa, che è il Green Deal che la nuova Commissione ha presentato e che definirà certamente le discussioni con tutti gli Stati membri delle regioni su come utilizzare queste risorse, con una fortissima attenzione alle questioni ambientali, cambiamento climatico, l'assetto del territorio.
Dottor De Michelis, a proposito di questo, a me viene in mente una domanda un po' più di carattere generale, ossia nel 2014 si era in qualche modo, non voglio dire previsto, insomma, questi movimenti sociali di cui si parla soprattutto nell'ultimo periodo, mi vengono in mente appunto questi movimenti soprattutto giovanili per la giustizia climatica, o come contrastare questa ondata di odio e intolleranza portata dalla destra più estrema. Insomma, non voglio sapere se si era previsto allora, però se ne è parlato, se ne era discusso?
Ma certo che se ne è discusso, sicuramente non era stato anticipato nelle dimensioni in cui ha avuto luogo, ma credo che ne avevamo parlato una volta scorsa. C'è un bellissimo lavoro che è stato fatto proprio tra l'altro dai colleghi della direzione politiche regionali che si occupano di politiche territoriali, che hanno incrociato i dati del disagio sociale col voto e dimostrano chiarissimamente che là dove c'è stato un voto anti-europeo o comunque di grande scetticismo verso il progetto europeo è anche il luogo in cui ci sono le più forti sofferenze sociali ed economiche. E dico questo perché che risposta può dare l'Europa? Beh, a mio parere la risposta è una, ed è quella di una politica territoriale, che è l'unica che permette di intervenire là dove c'è carenza di servizi pubblici, dove c'è disagio, dove si creano questi focolai di opposizione al progetto europeo.
Questi nuovi negoziati, lei ci ha detto la volta scorsa, tante puntate fa, che funziona così: la Commissione europea prende governo per governo e comincia a trattare, a negoziare l'ammontare dell'aiuto che poi darà, ma l'ammontare dell'aiuto deve necessariamente accompagnarsi con le politiche, quindi la scelta, no, strategica di quali settori, su quali settori intervenire, eccetera, eccetera. Lei ci diceva che la negoziazione per quanto riguarda il prossimo settennato è iniziata. A che punto siamo? Con l'Italia intendo.
Beh, siamo a un punto, beh, anche con l'Italia e con tanti altri paesi, a un punto in cui gli stati membri un po' sono presi dalla chiusura del periodo attuale con tutti i problemi di cui parlavamo prima, e quindi tutte le energie sono concentrate sulla chiusura del programma attuale. Dall'altro le risorse finanziarie non sono ancora decise, il Consiglio europeo la settimana scorsa ha fallito miseramente su questo punto, i regolamenti che governano queste risorse non sono ancora adottati, e quindi c'è una specie di limbo in cui gli stati membri stentano un po' a iniziare la discussione. Noi quello che stiamo facendo invece è dire: guardate, non aspettate l'ultimo aumento, perché sarà veramente l'ultimo aumento, probabilmente nel secondo semestre del 2020, per iniziare a riflettere sulle strategie. Iniziamo adesso informalmente, a monte, per risolvere i problemi, perché sicuramente non saremo d'accordo su tutto, né con l'Italia né con gli altri paesi, quindi dobbiamo discutere di queste questioni, in modo che poi quando le cose si formalizzeranno, i documenti saranno presentati, molte delle questioni saranno risolte, altrimenti i negoziati andranno avanti.
Il clima e le questioni legate all'ambiente saranno centrali nel prossimo periodo di programmazione.
Assolutamente.
Dottor De Michelis, noi la ringraziamo molto.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Grazie molte.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.
La politica di coesione nasce per ridurre le disuguaglianze tra le regioni dell'Unione Europea.
Keeps me fun.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Abbiamo in linea Jorge Núñez, che è un ricercatore senior presso il CEP, che è il Centro Studi di Politica Europea, ma oltre a questo è anche partner del progetto Radio Agorà. Buongiorno Jorge.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Jorge, abbiamo avuto una conversazione telefonica prima con Nicola De Michelis, che credo tu conosca, che è un alto dirigente alla Commissione Europea, e ci ha spiegato un po', ci ha raccontato che cosa è successo nei 7 anni che si stanno concludendo e che cosa secondo lui succederà nei prossimi per quanto riguarda le politiche di coesione europea. Noi da te, che sei il nostro esperto, vogliamo sapere che cosa secondo te è accaduto o non è accaduto per quanto riguarda i 3 paesi presi a, ad esempio, dal progetto Agorà, cioè la Spagna, l'Italia e la Grecia.
Una domanda molto ampia e aperta. Ci sono cose che sono in comune ai 3 paesi, ma che dopo si sono il risultato diverso, diciamo. Una cosa comune che è successo nei paesi, con anche visto l'uso dei fondi europei, ma in generale la strategia di sviluppo nei 3 paesi e soprattutto nelle regioni che erano un po' indietro, è stato che durante molti anni, anche basato sulle teorie economiche del tempo, non è soltanto colpa della loro strategia, ma c'era un po' l'idea che si usavano fondi per costruire infrastrutture e che dopo il resto si metterebbe un po' a posto, diciamo che l'economia si svilupperebbe perché ci sono certe infrastrutture. Il problema con questo è che dopo qualche anno, una volta che le infrastrutture sono state messe a posto, dopo si è continuato con quella strategia, perché diciamo è più facile avere una strategia se costruiscono cose, perché si crea impiego rapido, si fanno cose che hanno un aspetto che si può vedere, vuol dire la gente lo vede, piuttosto che quello di puntare a un certo punto a cose più meno tangibili, che sono per esempio la cose di educazione, di innovazione, di trasformazione di imprese, che sono più difficili a averle, sono più meno visibili. Quando c'è stata la crisi, tutte le regioni di questi 3 paesi sono crollate molto veloce, ma lo sviluppo dopo è stato diverso, ma quel crollo ha creato una grossa questione, che è quella se questi paesi, queste regioni, le parti più povere hanno avuto tutti questi soldi tutti questi anni, e cosa hanno fatto, perché sono crollati così, perché effettivamente c'era questo sviluppo che non era uno sviluppo basato su costruire la resistenza, diciamo un'economia diversificata e più capace di assorbire questi shock, erano economie che sono basate su settori molto particolari come il turismo, la costruzione praticamente, sì. Questo sono stati errori di tutti e tre, soprattutto in certe regioni, e questi sono crollati. Allora, perché il turismo, c'è stata una crisi, allora il turismo è cambiato, c'era meno turismo, e dopo ci sono tutti questi edifici che la gente comprava e che dopo non si compravano più. Allora, è un'economia basata veramente sulla costruzione. In Spagna era il 20%,
la famosa bolla, certo, spagnola.
Sì, c'era la bolla. E dopo c'è il problema di avere tutta questa gente che hanno perso il lavoro in questi settori, che devono trovarli. Allora, c'è stata una cosa in comune, ma i paesi si sono comportati un po' diversamente dopo, e gli effetti si vedono dopo, gli effetti di proprio la capacità di base nelle certe regioni, nei paesi. Io direi che per esempio una cosa che ho scoperto in Grecia è che avevano un problema molto serio sul controllo generale dei loro del modo in quale loro spendevano i soldi, non solo dell'Unione Europea, ma i nazionali, perché uno deve pensare che i fondi europei aiutano, ma sono una parte piccola dei soldi dello Stato. Vuol dire, non è che lo Stato è molto più importante in Italia che i soldi europei, e lo Stato spagnolo anche. Sono soldi molto specifici che devono essere usati per spese molto puntate, su cose molto specifiche, certo. Cofinanziano certe azioni. hanno importanza perché i soldi europei sono soltanto soldi che si usano per inversioni, non pagano i salari della gente, non pagano le riparazioni di edifici, o le cose. Uno può costruire qualcosa ma non è una inversione non ci sono soldi per manutenzione per dopo il funzionamento, questa è una cosa locale. Allora, se si costruiscono cose che dopo non si possono mantenere, dove non creano impiego, che non sono a lungo termine, allora, e dopo in più ci sono costi di mantenimento, una cosa che non è che non apporta un cambio all'economia, in quel caso c'è una perdita. Allora, si è scoperto che molte delle inversioni in molte regioni alla fine l'effetto sull'economia non era neanche positivo, perché sono state costruite che erano cose che non erano utili, troppi aeroporti, cose troppo cari, eccetera, perché non si è pensato alla vita delle inversioni e all'effetto lungo termine. Questo era un problema nelle strategie, questo è un problema che molti governi hanno avuto, e ci sono governi che altri paesi che non hanno avuto perché avevano più una capacità strategica, una cultura strategica più avanzata. Allora, in questo momento quello che succede per il futuro è che queste cose devono cambiare, e sono cambiate molto di più di quello che molta gente pensa. Per esempio in Grecia la cultura del controllo del budget, dei conti dello Stato è cambiata moltissimo a causa della crisi. Allora, quello si vedrà, cosa sarà l'effetto, ma mi sembra che questa è una cosa positiva, che ci sono questi cambiamenti che vengono. C'è un cambio di cultura su cosa usare tanto i fondi europei come anche i programmi nazionali, i soldi nazionali, è una cosa su puntare più su creare le basi tecnologiche, la base di educazione, le strutture di innovazione per il futuro. La grossa differenza che succede adesso fra i paesi sono proprio i problemi strutturali, vuol dire sono le leggi, le tasse, i sistemi nazionali, e che sono in grado di essere di partecipare a questa economia che si sta creando futura. Diciamo, c'è la capacità e la flessibilità di adattarsi ai sistemi futuri, al mondo delle tecnologie avanzate che affettano moltissimo il commercio.
Jorge, c'è Luca che vuole farti una domanda, ma non ha il coraggio di interromperti. Ti faccio io.
No, va bene, è che io faccio qui il discorso con un buon accademico. Ma che mi dica, Luca, che mi faccio una domanda.
Il tema degli investimenti, noi abbiamo ad esempio parlato qua di investimenti in formazione, in educazione, nel miglioramento dei sistemi educativi. Sono quegli investimenti immateriali nell'ambito delle politiche di coesione che lei richiamava prima?
Sì, sono parte di questi materiali.
Tu hai elencato una serie di effetti rispetto alle decisioni prese all'inizio del settennato scorso. Ci dicevi, i greci stanno imparando a controllare le loro spese, il loro budget, gli italiani forse hanno capito che per muovere l'economia mostrare soltanto qualcosa di solido potrebbe non essere sufficiente. Nella pianificazione e nella negoziazione che sta iniziando, inizierà ormai tra molto poco, per il prossimo settennato, queste scoperte pensi che saranno elementi poi di valutazione nel disegnare le politiche, le strategie?
Cioè,
future?
Pensi che abbiamo imparato dai nostri sbagli o no?
Dipende dalle regioni, ma c'è ancora un problema veramente difficile in Italia, è capire che il problema dell'Italia non è, per esempio abbiamo trovato negli studi di SEPS che non c'è un problema di, diciamo, differenza di quello che si chiama il capitale umano, la produttività della gente, non basta andare e fare programmi di vocazione.
Hai 30 secondi per dirci qual è il problema italiano, perché poi dobbiamo chiudere.
L'Italia deve fare una riforma strutturale che è più basata sui bloccaggi che sono interni, nella politica interna, nelle tasse, nelle imprese, nella burocrazia, perché è lì che c'è il blocco per l'Italia, piuttosto che vedere qui facciamo dei programmi con i fondi europei. C'è bisogno di una riforma nazionale, una riforma interna della politica italiana, nazionale.
Sono perfettamente d'accordo, soprattutto sulla base dell'esperienza dell'Agenzia delle Entrate soltanto ieri, per cui concordo con tutto ciò. Jorge Núñez, membro della CEP, Centro Studi di Politica Europea, nonché partner di Radio Agora. Noi ti ringraziamo tanto, ti salutiamo e speriamo in una prossima puntata.
Ciao Jorge, grazie.
Ciao, a presto.
Ciao, 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 ciao. Siamo arrivati alla fine, l'ultima puntata dell'anno, quindi noi facciamo gli auguri anche ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici per
un buon anno nuovo.
2020, mi fa effetto dire 2020? È tanto, ma noi auguriamo le migliori cose a tutti quanti, per cui
ciao da Martina Pagani, buon anno nuovo.
Ciao da Luca Martinelli
e arrivederci, a presto, da Marco Di Puma.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
Radio Agora. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.